la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 3 minuti, buongiorno da Chiara Brilli in studio per questa puntata di Newsline, la nostra fascia di informazione locale mattutina che poi torna alle 12.45 con la cronaca in primo piano e l'approfondimento nella versione serale delle 18.35, ma diamo subito uno sguardo al meteo per la giornata. Abbiamo detto di un codice giallo in Toscana. Buongiorno a Tommaso Torrigiani dall'AMMA.
Buongiorno Chiara, sì, abbiamo una nuova perturbazione, un autunno veramente molto perturbato e umido. Abbiamo il transito di un fronte molto rapido quest'oggi, ma che porterà comunque ancora piogge inizialmente sulle zone settentrionali, poi tra fine mattinata e pomeriggio si potrebbero sviluppare dei rovesci e di temporali che sembrano destinati a interessare in maniera più insistente le zone centrali, dal Chianti in giù, diciamo, e dalle metallifere dal Chianti fino poi a spostarsi sul Senese e sull'Aretino, una perturbazione che ci lascerà già in serata quando il tempo tenderà a migliorare con un'ampia schiarita sulle zone nord-occidentali. Una perturbazione che oltre alle piogge temporali porta anche un deciso rinforzo dei venti di libeccio da sud-ovest con mareggiate attese a nord di Piombino, quindi il codice giallo riguarda, per quanto riguarda il rischio idrogeologico, le zone settentrionali della regione, mentre per il vento abbiamo un codice giallo che tuttavia è limitato all'arcipelago settentrionale, quindi Gorgone e Capraia, e le mareggiate sempre codice giallo a nord di Piombino, quindi sulla costa centro-settentrionale. Temperature molto miti questa mattina, caleranno un po' nel pomeriggio rispetto a ieri dove pioverà, ma comunque è un flusso molto mite, e da domani il tempo è destinato a migliorare con un miglioramento che ci accompagna anche per il fine settimana, discreto, anche se non completamente soleggiato.
E dunque ci appigliamo a questa speranza e poi chiederemo informazioni domattina naturalmente. Grazie a Torrigiani, grazie all'AMMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
Festival della Transizione Ecologica 2024. 4 giorni per comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla nostra vita quotidiana. Cinema, escursioni, laboratori per ragazzi e conferenze con ospiti di importanza nazionale. Dal cibo all'energia, dalla mobilità alla parità di genere. Vieni a scoprire come la transizione può aiutarci a vivere meglio. Dal 17 al 20 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento in collaborazione con il Comune di Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Nuova drammaturgia, cinema, danza e grandi nomi del teatro di narrazione. La stagione del Teatro delle Arti di Lastra Assigna inizia con la produzione del Teatro Popolare d'Arte con l'attore Ciro Masella. Venerdì 11 ottobre alle 21, un'opera da 4 soldi. Sabato 12 alle 17, conferenza spettacolo su L'Inferno, premio UBU 2022. Info teatropopolaredarte.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue. Controradio.
Alle 8 e 7 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali locali, dall'home page del nostro sito controradio.it. Vi andrà a sorridere perché Repubblica è da 2 giorni che incentra l'apertura sulle pensiline con l'intervista alla sovrintendente Ranaldi. Oggi titola al comune: un piano pensiline per tutte le fermate della tranvia. La sindaca e l'assessore Giorgio, dopo l'apertura della sovrintendente Ranaldi annunciata su Repubblica, le coperture sulla futura linea per Bagno a Ripoli e dove mancano in quelle in esercizio. esercizio. Ranaldi dice le fermate vanno coperte, è una questione di civiltà. In realtà viene da sorridere, perché la soprintendente ormai è da un anno che lo dice ai nostri microfoni sulla questione pensilini. Abbiamo portato avanti una battaglia perché è davvero una questione di inciviltà, sia di d'estate per quanto riguarda il caldo e l'attesa sotto il sole, sia per quanto riguarda l'attesa dei mezzi sotto la pioggia. Quello che si attendeva in realtà era proprio il progetto che il comune avrebbe dovuto presentare, così da intavolare un discorso più operativo con la stessa soprintendente. Speriamo davvero che ora si arrivi a un punto di incontro per procedere con queste realizzazioni e previsioni. Di spalla invece stop ai tour alcolici, accordo tra comune e società che li vende, e la fotonotizia riguarda invece le aree verdi, un'intervista alla vice sindaca di Firenze Galgani: daremo a tutti un giardino a pochi minuti da casa. Il Corriere invece apre con l'agguato contro gli sfruttati a Prato, blitz di notte a volto coperto con le spranghe, obiettivo il picchetto davanti a un'azienda cinese. Ne parleremo tra poco con il nostro corrispondente Giorgio Bernardini, sentiremo anche le testimonianze di alcuni lavoratori di origine pakistana protagonisti del picchetto di protesta. Di spalla però vi segnaliamo altri 100 vigili urbani in servizio dal 4 novembre, giorno e notte in strada. L'annuncio è arrivato ieri durante la cerimonia del 170° anniversario della fondazione della Polizia Municipale. Allora sentiamo su questo proprio la sindaca Funaro e l'assessore alla sicurezza Giorgio, intervistati da Domenico Guarino.
Oggi è una giornata per ringraziare per tutto il lavoro che viene svolto, ringraziare ogni agente, ringraziare il nostro comandante che sta portando avanti un lavoro importante insieme all'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. Il nostro impegno sul fronte del lavoro sul territorio, del presidio sul territorio, dei presidi di prossimità va avanti con tutta una serie di risposte aggiuntive che abbiamo dato negli ultimi tempi, con un lavoro quotidiano di attenzione e dialogo con i cittadini e con un piano di nuove assunzioni. Come è già stato preannunciato, noi andremo ad assumere 100 agenti ora nel 2024 e altri 100 anno nuovo per andare a implementare servizi, e i primi 100 arriveranno nel comune di Firenze il 4 di novembre, per cui in tempi rapidi per dare ulteriori risposte sul nostro territorio.
La Polcascina, come è stata chiamata, è un'offerta della città a chi coordina il sistema di sicurezza. Le nuove persone che verranno assunte saranno messe di fatto tutte in strada subito dopo la formazione, perché l'esigenza che abbiamo condiviso con il comandante di una presenza più forte nei quartieri della Polizia Municipale, una presenza di prossimità che si faccia vedere a piedi per la città e che faccia insomma quello che noi chiediamo in sede di prefettura anche alle altre forze dell'ordine, una modalità diversa di presenza sul territorio, perché abbiamo bisogno di essere vicini, di essere anche in grado di essere interpellati per strada dai cittadini.
Alle 8:11 torniamo invece, come anticipato, sull'aggressione avvenuta martedì notte a Seano nel Pratese, ai danni dei lavoratori che si trovavano al presidio di protesta davanti ai cancelli della pelletteria confezione Lingue Dong. Ebbene, la procura di Prato ha aperto un fascicolo. Diamo la linea subito e il buongiorno al nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, ben trovato.
Buongiorno, bentrovata anche a te, bentrovati agli ascoltatori.
Allora Giorgio, facciamo un passo indietro, riavvolgiamo un attimo il nastro per capire che tipo di mobilitazione è quella che si è creata davanti alla pelletteria a Seano e che nei giorni scorsi aveva portato proprio a un picchetto di lavoratori, anche con la solidarietà di altri lavoratori e lavoratrici delle fabbriche del territorio.
Esattamente, forse merita un prologo questa storia per capire anche dove ci troviamo e cosa sta succedendo in fondo a Prato e nel suo distretto. Lì siamo a Seano, che è nel comune di Carmignano, sempre nella provincia pratese. È una zona industriale in cui ci sono molte piccole ditte di lavorazione che stanno intorno al pronto moda e che servono il distretto del pronto moda, il fast fashion. Sappiamo che appunto lì a Prato c'è il più grande distretto d'Europa del fast fashion. Ebbene, queste piccole ditte dopo molto tempo hanno, tramite il Sud Cobas, messo in scena una protesta che riguarda sempre la stessa rivendicazione, quella che portano avanti da almeno 5 anni, ovvero quella di avere per questi lavoratori un orario di lavoro da ovviamente 8 ore e non da 12 ore come loro dicono che sia in questo momento, e appunto lavorare 5 giorni su 7 e non 7 giorni su 7. E questo quello che chiedono, lo chiedono da tempo. In passato in realtà si era chiesto in altre modalità, in ditte molto più grandi. Questa volta invece si parla di ditte con meno di 15 dipendenti e di aziende che in qualche modo, lavoratori di aziende che in qualche modo hanno fatto squadra perché si sono messi insieme a protestare. Lo hanno fatto per la prima volta domenica scorsa con uno strike day, appunto un giorno di sciopero organizzato da Sudcobas, e sono andati avanti con questo picchetto dove tutti i lavoratori di queste ditte in protesta, sono anche ditte che non stanno esattamente lì a Seano tutte quante, ma una di queste è proprio lì, si sono ritrovati per appunto continuare a protestare con questo picchetto inoffensivo. Noi siamo stati in realtà con Controradio proprio il giorno prima che avvenisse in via Galilei appunto a Seano questa aggressione.
Ecco, fermiamoci un attimo qui Giorgio, per mandare proprio in onda le interviste che tu hai realizzato dal presidio di protesta con gli stessi lavoratori e il sindacato. Sentiamole insieme.
Io mi chiamo Mamada Oves, io in questo devo fare di sciopero perché 12 ore di lavorare, 7 giorni lavorare, una settimana non c'è festa, lavorare di sempre 12-13 ore e così lavorare. Poi quanto tempo di 14 ore a lavorare qui?
Senza ferie, diceva.
Sì, tutto senza ferie.
Senza contratto.
Senza ferie, senza contratto.
Dove lavori tu?
Via Galgena 8F.
Come mai stai protestando anche tu? Sei qui a protestare, a fare questo picchetto?
12 ore a lavoro, 7 giorni, no ferie, no, senza contratto, senza ferie, 7 giorni, no bene.
Arturo, tu fai parte di Sudcobas, ti voglio chiedere, questa cosa ha a che fare con la crisi della moda? È sbagliato parlare di crisi della moda?
Che ci sia una crisi della moda per tutto quello che sta succedendo nel mondo è possibile, noi non entriamo nell'argomento. Il punto è, se si parla di crisi nel distretto tessile di Prato, a noi ci fa un po' ridere da una parte, perché la maggior parte delle aziende di cui anche interessate anche da questa ultima ondata di scioperi, le persone lavorano 84 ore la settimana di norma. Se si fa il conto, 84 ore la settimana è il lavoro, è più del lavoro che svolgono due persone contrattualizzate regolarmente. E per noi parlare di crisi del settore tessile a Prato, finché ci sono ancora persone che lavorano più del doppio di quello che dovrebbero fare, per noi è totalmente incoerente e sbagliato. Si parla di crisi, però ci sono le marche, i grandi proprietari che continuano a fare profitti smisurati e su lavoratori che fanno il lavoro di due persone. E per noi c'è sicuramente partire a risolvere la crisi è partire a riconoscere questo problema come sistematico e non guarirlo come casi isolati, ma come un sistema. Noi lo stiamo facendo con gli scioperi.
Secondo la tua osservazione, che quota del distretto riguarda, almeno qua nel nord della Toscana, diciamo questa pratica di diritti negati? Cioè, secondo te è preponderante oppure è una quota minoritaria?
Anche qua dove siamo adesso, io sono sicuro che se noi entriamo in uno di questi capannoni troviamo persone senza contratto a lavorare e persone che sono entrate la mattina alle 9 ed usciranno alle 10 la sera, così da Montemurlo a Seano, dallo Smannoro a Quarrata.
Ecco, questi contenuti della protesta, della mobilitazione con un concetto di fondo: la ripresa non può non ripartire, non può prescindere da un recupero della sostenibilità e dell'applicazione dei diritti dei lavoratori.
È esattamente quello che chiedono. Una notazione tecnica: la prima voce che avete sentito, quella del primo lavoratore, è la voce di uno dei quattro aggrediti, si chiama Mohamed Awais, e appunto a poche ore da quel momento in cui rendeva la sua testimonianza è stato poi aggredito. Invece per quanto attiene a quello che dicevi tu Chiara, e anche diceva appunto l'ultimo intervistato Arturo, sì, è così. Loro chiedono che un modello di distretto sostenibile, o comunque che stia almeno dentro le regole minime che sono quelle date dal contratto nazionale, sia la base per poter parlare di una ripartenza. da questa crisi, che in realtà non è così sganciata, abbiamo scoperto anche non solo dalle parole d'Arturo ma anche dall'osservazione, da quello che sta succedendo. Perché, questa è una cosa che voglio dire ed è molto importante, perché la crisi che in realtà è cominciata molto tempo fa nel distretto della moda riguarda anche il fast fashion e riguarda ovviamente il fatto che molti cinesi da 3 o 4 anni a questa parte non vengano più con quella regolarità con cui venivano arrivavano a Prato, con cui migravano a Prato, e molti nuovi lavoratori di questi pronto moda, anche se sono meno perché la crisi appunto si sente, sono lavoratori non cinesi. Ora, qual è la differenza rispetto al passato? Che le persone cinesi hanno una, diciamo così, predisposizione, così dicono anche eminenti sociologi, all'autosfruttamento più alta di altre persone, mentre appunto soprattutto pakistani e africani che sono impiegati in questo momento hanno una propensione maggiore alla protesta, e quindi si è creato questo cortocircuito che va avanti oramai, lo ripeto, da diversi anni a Prato, dove ci sono lavoratori pakistani e africani che protestano contro gli imprenditori cinesi del pronto moda.
Questo è uno spaccato in profondità che ci restituisci, molto interessante, da cui dobbiamo ripartire, altrimenti si perdono gli elementi che ci possono aiutare in un'analisi quanto più completa ed esaustiva possibile. Dicevamo, la cronaca della notte successiva, poi anche questa è stata atipica e inquietante nella sua modalità.
Sì, atipica per almeno 3 motivi e vado in ordine. Il primo motivo è che l'aggressione, anche se ci sono state in passato alcune aggressioni, è avvenuta di notte, nel cuore della notte all'1:40 circa, mentre in passato era sempre lo scontro si era acceso di giorno. La seconda cosa tipica è sicuramente, la seconda caratteristica tipica è che sostanzialmente ad aggredire siano stati degli italiani. Ora non abbiamo la certezza ovviamente, però gli elementi raccolti dagli investigatori che, come dicevi in apertura stamattina della Newsline appunto, stanno indagando per minacce e lesioni gravi, ecco, insomma, si è capito da parte loro, sia tramite le testimonianze che altri elementi, che si trattava di italiani, 4 o 5 italiani che hanno agito a volto semicoperto, e quindi insomma anche questa è una novità. E poi la terza novità, forse la più deflagrante dal punto di vista sociale e sicuramente mediatico, è stata questa manifestazione chiamata all'improvviso nella notte i lavoratori solidali delle altre aziende e anche insomma che sono in protesta, che sono venuti alle 4:30 del mattino a manifestare nel centro, nel buio di Prato, bussando forte ai bandoni con le mani, con i bastoni delle bandiere, chiedendo ai pratesi di svegliarsi. Ovviamente un messaggio fisico ma anche un messaggio metaforico, ovviamente si chiede ai pratesi e certo, a tutta la Toscana magari, di aprire gli occhi su quello che sta succedendo.
C'è stata una reazione abbastanza immediata, possiamo dire fortunatamente, da parte del fronte istituzionale e anche politico rispetto a quanto accaduto?
Sì, assolutamente, insomma, immediatamente Valerio Fabiani, che è appunto il consigliere del presidente della Toscana, ha chiamato in causa il prefetto di Prato per garantire la legalità. Stessa cosa ovviamente hanno fatto anche molti altri esponenti politici, mi vengono in mente gli interventi del segretario del PD Emiliano Fossi e del deputato Marco Furfaro, e la sindaca di Prato ha usato parole di condanna molto molto forti su quello che è avvenuto. La reazione è stata immediata, anche il sindaco di Carmignano si è recato subito a Seano, appunto in una delle sue frazioni, ieri pomeriggio, a parlare con i manifestanti, a cercare di capire cosa succede, e ha sollevato un punto che forse merita di essere approfondito anche quello, ma lo dico senza alcun giudizio di valore, cioè che dove sono gli altri sindacati, come mai, dov'è la dialettica, bisognerà che insomma anche questo tema si approfondisca.
A questo proposito però il Sud Cobas non si ferma, rilancia una manifestazione antimafia così definita e proclamata a Seano per domenica.
Sì, domenica prossima il Sud Cobas chiama nuovamente tutti quanti quelli che sono stati sensibilizzati da quel che è accaduto a manifestare, a protestare, chiama a quella, diciamo così, a quell'azione a cui ci riferivamo prima, ovvero allo svegliarsi tutti quanti, insomma, diciamo, porre queste rivendicazioni come centrali anche nella società pratese. Infatti ci sarà questo sciopero, questo lungo sciopero che insomma coinvolge sia Seano che appunto la città di Prato, e ovviamente insomma c'è attesa per insomma verificare se il termometro della partecipazione, che hai appena detto essere molto alto insomma subito dopo quello che è successo, rimarrà tale anche insomma dopo 6 giorni da quello che è successo.
Giorgio Bernardini, in diretta da Prato, grazie per questa cronaca, tutti gli aggiornamenti naturalmente ci risentiremo su queste frequenze, sui nostri canali cross mediali. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi, a presto.
Alle 8:26, mentre ci avviciniamo alla GR di Popolare Network, leggiamo due dei messaggi che ci sono arrivati durante questa riflessione, corrispondenza e aggiornamento sui fatti di Prato al 342 81 104 111. Allora, ci arriva un messaggio da Felix: massima solidarietà ai lavoratori di Seano, una situazione gravissima, dovete continuare a parlarne a lungo. Certo che lo faremo anche sul fronte che invece ci sollecita Alessandro. Ma le autorità che fanno, visto che è palese lo sfruttamento? Polizia, carabinieri e soprattutto guardia di finanza, dove sono? Torneremo sui fatti di Seano, emblematici per tutto un contesto che non riguarda solamente la crisi del settore moda e non riguarda solamente il territorio pratese, come raccontavamo, ma ha delle specificità anche nel suo cambio di passo, nella sua mutazione, possiamo dire, sia come protesta sia come atto criminalità, come quelli avvenuti appunto nella notte tra martedì e mercoledì. Tutte interviste, testimonianze e riflessioni anche riascoltabili sui nostri canali cross mediali. Attendiamo di dare la linea a Popolare Network, ma vi anticipo che poi subito dopo andremo a Campi Bisenzio col nostro Raffaele Palumbo e i suoi ospiti per cercare di capire come sta procedendo la questione della mobilitazione contro la tranvia da via San Giusto a via Masaccio, il comitato che è sorto e che abbiamo contattato anche durante l'estate, che chiedeva innanzitutto informazioni, rassicurazioni, un confronto e risposte da parte delle istituzioni campigiane e regionali. Con Raffaele Palumbo ci saranno residenti della zona, ma anche il capogruppo PD in consiglio comunale. C'è stato un acceso, infuocato dibattito in consiglio, è stata bocciata una mozione del PD per il miglioramento del tracciato, e ci sarà un'assemblea pubblica a San Donnino sabato prossimo. Tutto questo, dicevamo, da Campi Bisenzio per quanto riguarda la tranvia, subito dopo il GR di Popolare Network.
It's a mass confusion, and I'm trapped in an illusion. It ain't right for love to be loving. I said it ain't right for hugs to be hugging. But I can't help it how I feel. But all I know just is that my feeling for you, it just ain't real. When I know it ain't real, but my feeling is gone, I've got to make a move. It's a mass confusion, and I'm trapped in an illusion. It ain't right, love to be loving. Said it ain't right, hugging to be hugging. But I can't help it how I feel. But all I know just can't help is my feeling for you. It just ain't real.
Buongiorno, le notizie. L'uragano Milton si trova sulla Florida, circa 2 milioni di persone sono senza elettricità, ci sono allagamenti e violente mareggiate. La tempesta ha generato anche una serie di tornado a Fort Pierce sulla costa atlantica. La violenza del vento ha distrutto numerose case, ci sono delle vittime, ha comunicato il sindaco della città. Ora l'uragano Milton sta perdendo intensità, ma comunque rimarrà sulla Florida fino al pomeriggio.
La guerra in Medio Oriente, Israele nella notte ha bombardato i sobborghi di Beirut, almeno 4 le vittime, l'esercito di Tel Aviv ha detto di aver ucciso 2 comandanti di Hezbollah, bombe anche su Gaza, da nord a sud, a Jabalia. Sono 47 le vittime dell'assedio israeliano che dura da 6 giorni. Nella città sono intrappolate senza via di fuga 400.000 persone. Nella notte il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, compresi gli Stati Uniti, ha messo in guardia Israele contro il voto di una legge che proibirebbe le attività dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU, nei territori palestinesi. Il Consiglio di Sicurezza ha chiesto poi a Israele di affrontare con urgenza le condizioni catastrofiche nella striscia e smettere di limitare la consegna degli aiuti umanitari.
Il presidente ucraino Zelensky oggi sarà a Roma, incontrerà Giorgia Meloni a Palazzo Chigi nell'ambito di un tour che lo porterà anche a Parigi e Berlino e poi ancora a Roma per incontrare Papa Francesco. Sono dei bilaterali che in qualche modo suppliscono all'annullamento del vertice di Ramstein. Dagli Stati Uniti intanto arriva una stima delle perdite russe dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, sarebbero più di 600.000 i soldati russi morti o feriti dall'inizio del conflitto, a dirlo sono funzionari del Pentagono che hanno voluto mantenere l'anonimato. Si tratta di una stima molto più alta delle cifre ufficiali e di 40 volte superiore alle perdite subite dalla Russia durante la sua decennale invasione dell'Afghanistan negli anni 90.
Sulle tasse, governo in difficoltà. Ieri sera Giorgia Meloni è stata costretta a intervenire dopo una giornata di prese di distanze, precisazioni e nette smentite sulle tasse. Bersaglio dei colleghi di maggioranza e il ministro dell'economia per aver ipotizzato una revisione delle rendite catastali per chi ha usufruito dei bonus edilizi. E Meloni non ha difeso Giorgetti, anzi con un breve video pubblicato sui social ha detto che non ci saranno sacrifici né tantomeno aumenti di tasse nella manovra economica.
È stato intanto approvato il DDL lavoro, è stato approvato alla Camera, ora deve andare al Senato. Si tratta di una liberalizzazione di fatto dei contratti precari, in particolare del lavoro somministrato, fino al paradosso che un'azienda potrebbe avere solo lavoratori interinali e nessun dipendente. Protestano PD, AVS e 5 Stelle con CGIL e UIL che hanno già manifestato contro questa legge.
L'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, oggi verrà ascoltato Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter. Ieri è stato sentito l'allenatore neroazzurro Simone Inzaghi, ha negato minacce da parte del capo ultras Marco Ferdico tra gli arrestati, ha detto di essere di essersi attivato con i dirigenti per esaudire le sue richieste di avere più biglietti e far rientrare così la protesta della curva nord, ma ha detto Inzaghi non ci sono state pressioni né tantomeno minacce per l'accusa. Quei rapporti sono invece la prova delle influenze indebite e criminali dei capi ultras nei confronti della società.
Il tempo oggi, le piogge abbondanti in mattinata, soprattutto al nord. Dal pomeriggio la perturbazione rimane forte a nord-est e nelle regioni centrali. Dalla serata si attenua, ci saranno anche diverse schiarite. Ci risentiamo con le notizie alle 9:30. A più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. In Pipilì sempre a causa del traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita Scandicci e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Sulla diramazione per Pisa ancora per traffico intenso, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est verso Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze invece code per veicolo fermo in avaria tra Monteriggioni e Badesse in direzione Siena. Città di Firenze, per lavori di posa della fibra ottica in via Baroni sono attualmente in vigore restringimenti di carreggiate e divieti di transito fino al 14 ottobre. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
ed il Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info@scuolaedile.fi.it. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica Claudia Catarsi in 14.610 si confronta con una superficie inclinata, costruendo una partitura di movimenti e gesti che parlano di fragilità e forza, cambiamento e resistenza, equilibrio e vuoto, discesa e risalita. Continuano gli appuntamenti al Centro Pecci di Prato. Per Pecci Books, doppia presentazione alle 18.30. Giovedì 10, Barbara Nappini con La natura delle cose. E venerdì 11, Sandro Veronesi con Settembre Nero. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Sabato 12, in occasione della giornata del contemporaneo, ingresso gratuito alle mostre, visite guidate, workshop e presentazioni. Alle 21, per Centro Pecci Nights, la performance Echoes di Cristina Cristal Rizzo. Info centropecci.it.
Controradio.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, però andiamo subito in esterna, come annunciato, perché quest'oggi ci occupiamo del no alla tranvia così a San Giusto. Abbiamo voluto usare un titolo un po' interlocutorio perché davvero c'è una realtà un po' complessa nella zona di San Giusto via Masaccio a Campi Bisenzio rispetto a quello che potrebbe essere il futuro tracciato, la variante della tranvia linea T4.2 di Campi, che prevede il passaggio lungo la strada e lungo le strade vicino alle abitazioni dove si trova, insomma, a ridosso delle quali si trova il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Raffaele, a te la linea.
Buongiorno Chiara, bentrovata a te e a tutti coloro che ci ascoltano. Ci sono 21 gradi, tempo incerto, appena arrivato uno scroscio di pioggia molto forte mentre mi facevano vedere il livello dell'alluvione dove è arrivato qui da dove vi stiamo parlando, per intenderci, è un territorio che ha già delle criticità. Abbiamo raccontato spesso di comitati che in qualche modo muovevano delle critiche o contrarie a progetti della tranvia in questi anni. Qui siamo di fronte a qualcosa di completamente diverso. Siamo in via San Giusto e anche il profano, la persona ignara di progettistica e di cose del genere, si rende conto di essere in una strada molto stretta e una strada dove tutte le abitazioni e le attività commerciali sono veramente a pochi metri l'una dall'altra, e ci si rende conto del fatto che ad esempio ci saranno delle finestre che dovranno essere piegate e schermate, perché sennò andranno a battere sui cavi della linea tranvia. La linea 4 qui c'è un problema che riguarda la variante della tranvia e ci sono molte criticità, ci sono molti espropri in programma, ma soprattutto siamo in una strada molto molto stretta, per intenderci, per questo anche per farci capire da chi non è pratico della zona qui a Campi Bisenzio. Quali sono queste criticità?
Allora, buongiorno, grazie a tutti. Io intanto sono Valentina e sono il portavoce del comitato spontaneo via San Giusto via Masaccio. Allora, le criticità intanto sono un allungamento di 66 metri del tracciato, e un'altra cosa importante sono gli espropri, cioè verranno espropriate le residi private in buona parte, ricostruiti dei marciapiedi che saranno in alcuni punti non a norma, andranno in deroga, saranno di 1,30 m, e subito dopo i binari della tranvia. Altra criticità sono una delle curve 3 contro la unica curva del progetto definitivo, che anche quella non sarà a norma, andrà in deroga, che farà un raggio di curvatura di 21 metri, c'è scritto sul progetto che sarà impossibile attutire il rumore e richiederà una manutenzione continua. Ecco, queste diciamo sono quelle più importanti, poi ce ne sono altre che comunque aumenteranno i tempi di costruzione della variante e aumenteranno sicuramente i costi.
Il consigliere del PD Loiero ha presentato una mozione che è stata bocciata con l'astensione però del Movimento 5 Stelle. Che diceva la mozione?
La mozione, buongiorno a tutti e a tutti. La mozione in sostanza diceva quello che noi abbiamo sempre raccontato anche in campagna elettorale e in questi anni. Il nostro punto di vista è che la tranvia debba arrivare in centro a Campi, perché il valore dell'opera è se riesce a raggiungere il centro della città. Il progetto originale prevedeva il passaggio tra due scuole e l'arrivo in piazza Aldo Moro. Ecco, oggi loro con la variante proposta vanno a incidere sulla vita dei cittadini, come abbiamo visto e come ci ha raccontato anche Valentina, passando da via San Giusto con tutta una serie di criticità e con tutta una serie di opere che dovrebbero andare anche in deroga a quelle che sono enormi. La nostra mozione, che era di buon senso e quindi una proposta che noi facevamo per accogliere anche l'appello che il sindaco aveva fatto in questi mesi di lavorare nell'interesse della comunità campigiana più ampia, era quella di migliorare il progetto originario. Quindi le criticità che erano state mosse sul progetto originario, che sostanzialmente erano due e non impattavano sulla qualità e sulla vita dei cittadini, ovvero il passaggio tra le due scuole e l'arrivo in piazza Aldo Moro deturpando, come dicevano loro, quel giardino, ecco, noi con la mozione andavamo a migliorare quei due aspetti, quindi a risolvere il problema del passaggio con la scuola, tra le scuole, ripedonalizzando un'area diciamo esterna contigua a via Prunaia, e con la riqualificazione di piazza Aldo Moro a fronte di far fermare il capolinea qualche metro prima e andare a riqualificare tutta la piazza levando una buona parte di essa che è cementificata e piantando alberi. Questo per riuscire a far fare un piccolo passo indietro a questa amministrazione, perché molti di loro anche nella discussione, quindi come detto il Movimento 5 Stelle che poi nel merito si è astenuto, si rende conto che la variante proposta dai tecnici è una variante sostanzialmente bocciata e difficile da attuare, quindi la politica si dovrebbe assumere una bella responsabilità ad andare avanti su questo percorso.
Raffaele, ricordiamo peraltro anche dal punto di vista politico, approfittando della presenza di Loiero, che si è costituita un fronte favorevole alla mozione abbastanza trasversale, mozione PD, voto favorevole anche di Fratelli d'Italia, centrodestra, Impegno Vero per Campi e Italia Viva insieme alla lista Nucciotti, insomma c'è una trasversalità a sostegno di questa possibilità di modifica e miglioramento del tracciato.
Sì, questo hai fatto molto bene a ricordarlo, perché qui sembra veramente trattarsi di questione pre-politica, proprio di buon senso oggettivo. Valentina, torno subito da lei, però lei praticamente c'ha la camera da letto che possono farci la fermata nella sua camera da letto.
Sì, salve, buongiorno a tutti, sono Domenico Napolitano. Sì, il sindaco ha pensato bene di farmi il capolinea in camera da letto sostanzialmente, passando con i vagoni a 1,20 m dalla mia abitazione, ritenendo che la mia abitazione avrà un valore aggiunto, aumentando addirittura il valore della casa. Io sono quasi certo che subiamo un'ingiustizia colossale, e mi limito a dire questo. Poi spero che questa amministrazione abbia, credo ci siano anche tempi per rivalutare e migliorare il tracciato iniziale.
Federico ha detto una cosa molto triste, prima ha detto io non so nemmeno se spendere i soldi per rimettere la mia bottega dai danni dell'alluvione.
Salve, sono Federico Breconi, faccio l'idraulico da 34 anni in questa via, anzi prima mio padre dal 1969, quindi una ditta diciamo storica. E purtroppo abbiamo questo piazzalino davanti dove io faccio carico e scarico della merce e mi verrà tolto più della metà, quindi io sarò costretto a chiudere purtroppo, perché non potrò più entrare per caricare e scaricare materiali. E come diceva appunto prima lei, io non so neanche se rimettere a posto il magazzino, perché sono stato alluvionato, ho avuto 50 centimetri d'acqua dentro nella scorsa alluvione. Però spendere dei soldi sapendo che c'è questa spada di Damocle sulla testa, che appunto non saprò se dover chiudere oppure no, è difficile, insomma. Questa variante è veramente una cosa scellerata che lede i cittadini proprio al 100%.
Non c'è fisicamente lo spazio, Chiara, per...
Ecco, a confermare per questa situazione paradossale, Raffaele, arriva un messaggio che è emblematico, 342-8104-111, ci scrivono, ma di solito con la tranvia il valore delle case aumenta.
Però qui le case vengono spazzate via in qualche modo, questo è il problema, perché la strada è piccolissima, infatti qui ci sono tutti i cartelli delle case e delle zone, dei giardini, dei marciapiedi che saranno espropriati. Valentina.
Sì, no, io volevo appunto, aumentano probabilmente il valore delle case nelle vie adiacenti a questa variante, e le nostre purtroppo sicuramente no, ma non lo diciamo così per dire, abbiamo chiesto anche ad agenzie immobiliari, insomma, sono venute, hanno visto e non sarà così, perché ci saranno marciapiedi e subito dopo i binari, cioè noi avremo i binari a pochissimi metri dalle camere da letto, quindi il valore sicuramente non aumenterà. Un'altra cosa, scusate, mi premeva dire con il fatto appunto politico, noi abbiamo proposto una diciamo variantina per non entrare nel verde del parco, del giardino di Piazza Aldo Moro, e far fermare il capolinea al lato della piazza dove c'è un parcheggio e c'è tutto lo spazio per fare un'operazione del genere. La pubblica amministrazione immediatamente ha destinato a verde pubblico il parcheggio. Ecco, questa è diciamo la misura con cui hanno intenzione di venirci incontro, quantomeno di confrontarsi.
Cioè, proprio da qui doveva passare la tranvia. Quindi fammi sottolineare che nessuno è contrario alla tranvia, non è un comitato contro la tranvia, è un comitato contro questa variante che sembra veramente scellerata.
Eh sì, purtroppo sì, non ce l'aspettavamo proprio. Nel senso, secondo me questa scelta è stata fatta con poca attenzione, perché era già stata scartata in fase preliminare questa possibilità, e quindi noi speriamo ancora in un ripensamento, perché questa cosa ci rovinerebbe la vita, anni e anni di sacrifici per pagare mutui ancora non finiti, e questo, come diceva Valentina,
l'alternativa c'è.
No, il progetto definitivo c'è, questa che tra l'altro c'è spazi completamente diversi, non c'è bisogno di scrofi privati, non c'è rischi perché qui c'è un fognone di là, non c'è niente sottoterra, quindi sarebbe una situazione sicuramente migliore. Poi nessuno ha piacere che la tranvia li passi sotto casa, ma il problema è qui, è che la tranvia passa in casa, e questo ci distruggerebbe la qualità della vita.
Questo distrugge la qualità della vita, del commercio, dei parcheggi. Lei abita nei dintorni?
No, io abito lì a 50 metri da dove siamo adesso.
E lì c'è scritto esproprio sulla casa?
Immediatamente dopo la mia. C'è scritto esproprio.
Voi che temete?
Che cambia la vita, non è più vivibile. Un mezzo del genere ha 2 metri, 3 metri dalla casa, soprattutto su una curva, il rumore vivenza insopportabile.
Raffaele, ne approfitto perché arrivano messaggi ed è bene appunto interagire proprio con le testimonianze che tu hai in diretta e sul luogo. Ma per fare un banale cantiere per ristrutturare casa in quell'area non ci hanno pensato? E io aggiungo, ma per far passare un'ambulanza in una situazione di emergenza, come la si gestisce la situazione lì?
Allora, i tecnici della linea tranviaria ci hanno assicurato che sarà tutto possibile, difficile, molto molto difficile, ma possibile, nel senso che ci saranno, diciamo, delle avvisi sonori, meccanici e tutto il resto, che se c'è un'emergenza per un'ambulanza hanno già individuato una fermata, cioè comunque sarà un disagio, questo è chiaro, anche per esempio per i traslochi, gli spurghi e tutto, andrà fatto tutto in notturna, con chiaramente un aggravio di costi per noi, perché costa di più. E allora è chiaro che è tutto fattibile, dipende poi il prezzo da pagare, nel senso non solo in moneta, chiaramente. Ecco.
Loiero, l'alternativa c'è alla variante del progetto originario?
Certo, appunto, l'alternativa è semplicemente tornare a quello che è il progetto originario, perché ricordo, è stato ricordato anche qua dai membri del comitato, che loro non sono contro la tranvia come opera, perché la tranvia non è un'opera contestata, è contestata la variante che è stata proposta da questa amministrazione appena insediata, andando a modificare quello che era il tracciato originario che teneva di conto tutta una serie di criticità che potevano esserci sui percorsi alternativi, e quindi aveva scelto il passaggio tra le scuole e l'arrivo da via Botticelli in piazza Aldo Moro proprio come elemento e progetto che destava meno criticità.
Ma che c'è in questa piazza Aldo Moro? Diciamoci le cose come stanno.
Ma questa domanda me la pongo anch'io, e me la pongano i cittadini spesso anche a me.
Un bacino elettorale.
Quello che posso osservare è che durante la campagna elettorale, dopo la presentazione del progetto originario, è nato un comitato spontaneo di cittadini che cercavano di difendere gli interessi, seppur legittimi, però mirati a quella che era uno spazio pubblico e quindi una piazza. Oggi invece siamo a discutere, causa variante, la difesa degli interessi privati di cittadini che vedano con questa opera la deturpazione delle proprietà private.
Ecco, infatti ci chiedono, arrivano molti messaggi con un'unica domanda: perché la variante? Questo non l'abbiamo capito. Ecco, la sostanza è un po' quella, tanto è il paradosso che stiamo descrivendo che l'interrogativo centrale è questo.
Stiamo parlando di una situazione veramente paradossale. Non l'avete capito nemmeno voi.
Allora, nel senso, non l'abbiamo capito perché nessuno ce l'ha spiegato. Forse Loiero sarà in grado meglio di me di spiegarvelo. Noi sappiamo soltanto che c'è stato un tentativo di mettere i comitati contro della pubblica amministrazione, quando è chiaro che noi non ce l'abbiamo con il comitato di piazza Aldo Moro, ma ce l'abbiamo con la pubblica amministrazione. Ecco.
Perché? Perché semplicemente durante la campagna elettorale tutti i partiti, su questo bisogna essere onesti, avevano posto l'attenzione su quelle che erano le criticità, che poi sono piccole, sul progetto originale, e saranno presi gli impegni di migliorare quello che erano gli aspetti del progetto originale. Ecco, la maggioranza, coloro che hanno vinto le elezioni, hanno visto che questo loro miglioramento era la realizzazione di una variante, non lavorare nel progetto originario come da nostra proposta e mozione in consiglio comunale, perché come ho raccontato all'inizio, noi abbiamo presentato questa mozione indicando in maniera chiara e precisa quelli che sono tutti i miglioramenti per superare le criticità sul progetto originario, perché una battuta che è stata fatta in consiglio comunale: loro hanno ereditato da noi una storia iniziata male, che è quella della tranvia. Il problema è che se loro l'hanno ereditata, fosse anche così, iniziata male, con questa variante la fanno finire peggio.
Ecco, rispetto a tutto questo, se è stato infuocato il dibattito in consiglio, si preannuncia altrettanto infuocata l'assemblea promossa per sabato alle 16:30, organizzata dal PD alla Casa del Popolo di San Donnino, dal titolo direi anche provocatorio, perché in questo caso lo è: La tranvia cambia la città in meglio. Un confronto a cui si annunciano i sindaci di Scandicci e Campi.
E infatti sarà un confronto, finalmente un confronto mi verrebbe da dire, perché forse non ce ne sono stati tanti. Un flash sul cemento Galilea, poi torno da Valentina per rispondere a questa domanda.
Sì, volevo aggiungere che il giardino di piazza Aldo Moro per il 34% è cemento sostanzialmente, nella mozione presentata dal PD e eventualmente anche è l'unica cosa che ci trova d'accordo con Piazza Dovoro, noi non vorremmo passare all'interno del parco, ma anche rimanere vicino al parcheggio e magari quel 34% di cemento rifarlo tornare a verde.
Questo come dire, è una cosa di buon senso, che però chi non è pratico della zona fino a un certo punto può capire. Piazza
Infatti
Domo,
Raffaele, ci stanno scrivendo che vogliono venire a vedere la strada, a fotografare, perché in effetti il colpo d'occhio è emblematico e ricordiamo che sono tantissime le firme che sono state raccolte.
Pubblicheremo delle foto che abbiamo scattato perché il colpo d'occhio è sconcertante, oltre ad essere emblematico, però in qualche modo vi è stato addirittura detto chiaramente che qui no, se siete pochi, siete vecchi e siete sacrificabili, cioè vi è stato detto in italiano.
Sì, allora ci è stato detto in italiano al primo incontro, primo e unico incontro che abbiamo avuto con il sindaco, quando ad aprile abbiamo appreso via social di questa cosa. Abbiamo chiesto un incontro e a domanda secca, che tra l'altro ho fatto io, per cui me lo ricordo molto bene, diciamo con una sorta di provocazione, dicendo che la via era più corta, eravamo meno elettori in proporzione e quindi sacrificabili, mi è stato risposto candidamente che per il bene comune, e non so qual è il bene comune, sì, eravamo sacrificabili, questo mi è stato risposto.
Niente così proprio?
Sì, così, per il bene comune siete sacrificabili.
Come?
Classificati cittadini di serie B, in poche parole. Quindi è veramente una cosa vergognosa.
L'unica cosa è allargare il consenso in qualche modo intorno a questa vostra protesta, chiamiamola così.
Sì, che altro coinvolgere tante altre persone, perché per rendere veramente cosa visibile, perché non tutti sanno veramente il disagio che può creare una situazione del genere, perché tutti sentano parlare, vedano, viene riportato sui social, sulla televisione e tutto quant'altro. Però fino a che non vengano qui di persona e vedano veramente l'effettiva praticità della cosa, anche i tecnici, io mi meraviglio che il comune stesso non si avvalga della consultazione di questi tecnici e diano veramente ascolto a persone competenti, non a voleri politici o a amici degli amici o perché io ti ho letto, ti appoggio e ti garantisco quello che ti ho promesso, perché insomma è un po' ingiusto nei confronti anche nostri, come ha detto giustamente anche che Federico, siamo cittadini di serie B e non mi sembra il caso.
A proposito di cittadini, leggerei un messaggio in conclusione, Raffaele, prima di riprendere la linea.
Facciamo l'ultima battuta.
Allora, Riccardo ci scrive: variante tranvia Campi, mi sembra di capire che la situazione che si verrà a creare sarà simile a quanto già realizzato nel tratto finale di via Vittorio Emanuele II, prima di arrivare in piazza Dalmazia. I residenti di questo tratto di strada possono dare le loro esperienze su avere i binari a 2 metri da casa. Qui si parla addirittura di meno, se non erro.
Meno, sì, un'ultima battuta, dicevamo, anche perché sappiamo che non tutti i tecnici sono d'accordo, diciamo così, perché poi c'è anche quelli che si rendono conto della situazione. Un flash a chiudere.
No, appunto, dicevo, sono meno di 2 metri, i tecnici, c'è un documento che è sul sito del comune di Campi Bisenzio che nemmeno gli assessori sanno di avere, e
vi hanno chiesto: ma da dove l'avete preso questo documento?
Sì, ci hanno chiesto da dove l'abbiamo preso questo documento.
Ed è sul sito del comune.
È sul sito del comune, noi l'abbiamo preso sul sito del comune, gli assessori non sapevano che era sul sito del comune. Ora, detto questo, la cosa tremenda che succederà qui, a differenza magari di altri posti dove sì, è molto vicina, diciamo, alle case, è che queste sono case con l'ingresso a piano strada, non sono palazzi. Non si entra in un portone e si sale.
A 2 piani.
Si entra in casa, cioè non si sale poi su nell'appartamento, ma si entra dalla porta di casa direttamente nelle case a piano strada.
La situazione qui a Campi, in via San Giusto, è veramente drammatica. Tra pochi giorni si parlerà di nuovo dell'alluvione, un anno dall'alluvione, e in qualche modo c'è questa spada di Damocle.
Sì, no, cioè quello che risalta di più è la miopia, cioè il non voler vedere, il non voler sapere. Nel senso, se non sapevano neanche quali erano le criticità nostre, vuol dire che questa cosa è stata decisa e basta, ma nemmeno valutata politicamente. E questa è una cosa che fa male, perché vuol dire che non c'è nessun interesse per i cittadini coinvolti.
Continueremo a seguire la vicenda qui in via San Giusto a Campi Bisenzio. Grazie a tutti
i nostri ospiti, che sono ancora più numerosi di quelli che abbiamo sentito, e ne abbiamo sentiti tanti, perché qui, come dire, l'angoscia in merito a questa vicenda è molto forte, molto sentita, quindi mezzo quartiere è sceso in strada per queste nostre interviste che continueranno. Per il momento è tutto da Campi Bisenzio, ti restituisco la linea.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 12 ottobre, apertura stagione 2024-2025 con i Savannah Funk in concerto. A seguire DJ set di Michelle Davis. Mostra delle camelie d'autunno a Piave e Sant'Andrea di Compito, Lucca. Tre weekend con visite guidate al camelieto, mostre, talk, animazione per bambini, concerti e area food con prodotti tipici locali. Dal 12 ottobre, mostra delle camelie d'autunno, e il 10 novembre non perdere i frantoi aperti. Info e programma camelielucchesia.it.
Controradio.
Hit List.
Le novità fresche fresche della settimana è tutto quello che c'è di buono da ascoltare, selezionato dalla redazione musicale di Controradio, con Giustino Terenzi.
Hit List.
Il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 14. È in podcast su controradio.it.
Hit List. Solo su Controradio.
Come diavolo si ferma questa sveglia? Mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna, l'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, The Show About Nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia!
Che meraviglia!
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 9:04, siamo sempre negli studi di Controradio, ma anche visibili sui nostri canali crossmediali, dunque anche sulla nostra pagina Facebook e sui nostri canali YouTube, perché vogliamo aprire una finestra di approfondimento sul digitale, in particolar modo sul patto digitale di comunità, cos'è e perché farlo, a partire dal caso di Bagno a Ripoli. E saluto subito gli ospiti, il primo in collegamento da remoto, Matteo Maria Giordano, educator, consulente scolastico per l'educazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati anche voi.
Giordano è anche referente per custodi digitali e per la rete nazionale dei patti digitali, mentre con noi in studio Silvia Innocenti Becchi, insegnante, animatrice digitale d'istituto e membro fin dal suo inizio del gruppo di cui parleremo, informale di lavoro benessere digitale dei ragazzi a Bagno a Ripoli. Ben trovata.
Buongiorno.
Allora, cogliamo l'occasione di parlare di patti digitali perché ci sarà un lancio pubblico di questo patto nell'ambito della festa Connessioni in Gioco, seconda edizione, una festa senza cellulari all'aria aperta che abbiamo raccontato anche nella sua prima edizione. Ci collegheremo in conclusione di trasmissione anche con il sindaco di Bagno a Ripoli, Pignotti. Ma come è partito questo percorso che ha portato al patto, Innocenti Becchi?
Ma dunque, Bagno a Ripoli è sempre stato un territorio di sperimentazione, di innovazione sia scolastico che sociale, e quindi c'è una fortissima sensibilità della comunità cittadina. un gruppo di genitori stimolati anche da tutte le situazioni che si stanno verificando ha contattato la scuola e insieme ci siamo riconosciuti in temi importanti, appunto come l'educazione a un digitale sano, proprio perché ci rendevamo conto all'interno della nostra realtà che ha sempre lavorato sulla sperimentazione, sulla laboratorialità, su un approccio esperienziale, come questa realtà privasse i nostri bambini, i nostri figli di esperienze fondamentali. Quindi non volevamo demonizzare ovviamente il digitale, ma volevamo offrire alla cittadinanza una consapevolezza e anche nuove modalità di esperienza che includessero il cellulare, ma che al tempo stesso portassero anche al recupero di tantissime competenze, abilità, attività. E quindi ci siamo attivati in questo senso qui.
Dicevamo appunto non demonizzare, no, l'uso delle tecnologie del digitale, ma sviluppare un uso consapevole e anche una condivisione che possa essere un canale di dialogo tra generazioni, Giordano, che è anche un po' questo il problema. Ci sono generazioni nate nel contesto digitale, invece dal punto di vista genitoriale ed educativo c'è da fare una strada di avvicinamento verso questo.
Sì, assolutamente c'è una strada di avvicinamento da fare, probabilmente abbiamo perso anche un po' di tempo nel cercare di capire questo aspetto. Io credo che in questo momento, ed è uno dei motivi per cui nascono i patti digitali, una delle cose che mette più in difficoltà i genitori è proprio la disparità di accesso alle risorse digitali che hanno i bambini. Prendo ad esempio una classe, in una classe noi non troveremo mai tutti quanti con il telefono e questo chiaramente genera una serie di paragoni tra i bambini, per cui poi una volta tornati a casa la fatidica domanda ma perché lui ce l'ha, io no, crea un certo imbarazzo nel genitore che si sente, come dire, quasi in colpa di non aver messo nelle condizioni il figlio di essere uguale a tutti gli altri. Ecco, quello che vogliamo cercare di aiutare un po' i genitori a fare con questo percorso dei patti digitali è di trovare una base comune sulla quale ragionare insieme rispetto a quelle che sono le opportunità e i rischi del digitale, in modo tale da fornire a tutti i bambini esattamente la stessa situazione.
Vogliamo dare una risposta intanto abbastanza sintetica, ma che possa essere di chiarimento per quanto riguarda il patto digitale. Cosa rappresenta? Chi lo può sottoscrivere? Quali sono i soggetti coinvolti? Se un ascoltatore o un'ascoltatrice è interessato, si chiede in qualità di che cosa? Di genitore io posso accedere al patto e come metterlo in pratica?
Beh, dunque i patti, diciamo, hanno una loro territorialità, questo perché noi riteniamo molto importante l'aspetto della comunità. Non avrebbe molto senso fare dei patti estremamente allargati perché rischieremmo di dover coprire una realtà troppo ampia. La cosa interessante del patto è che cerca di lavorare per sviluppare delle comunità educanti nel territorio in cui si trovano. Quindi nel caso di Bagno Ripoli, noi lo riportiamo sempre come uno degli esempi più fulgidi di questa sperimentazione, perché effettivamente si è trovato un nucleo di genitori molto propositivo, si è trovata una scuola, degli istituti molto, molto propositivi, c'è stata una grande collaborazione tra tutte le parti in causa e quindi questo ha permesso di realizzare un patto che sta funzionando e che produce tutta una serie di attività e di iniziative molto interessanti come quella appunto di connessione in gioco. E, c'è un sito nazionale che è www.pattidigitali.it nel quale non soltanto vengono fatti vedere tutti i territori appunto italiani che in questo momento sono interessati da questi progetti, ma che permettono anche a un genitore che voglia avvicinarsi a questo tipo di iniziativa di capire quali sono i passaggi diciamo più o meno obbligati che deve cercare di seguire per riuscire a costruire un patto nella sua territorialità.
Giordano diceva un patto che sul territorio di Bagno Aripoli sta funzionando. Ci fa degli esempi, Innocenti Becchi? E poi ci sono state delle resistenze o delle reazioni che poi non erano contemplate, ma che si è cercato di prendere in carico, insomma, per anche da, sotto forma di stimoli. Mi riferisco non solo agli adulti, ma anche poi ai protagonisti, insomma.
Ai ragazzi, certo. Beh, l'impatto è forte sul territorio. Però, come diceva giustamente Matteo, noi abbiamo trovato questa grandissima collaborazione anche con la stessa amministrazione comunale che ci sta sostenendo in tutto. Ci siamo attivati a livelli diversi. Da una parte una comunità di genitori che si è incontrata e che ha cominciato a confrontarsi sulle problematiche esistenti, anche con cioè soprattutto partendo dall'esperienza con i propri figli, ma anche nella comunità di ciascuno, no? Nel gruppo classe o nei gruppi sportivi. A quel punto abbiamo cominciato a cercare un minimo comune denominatore e una sostenibilità di comportamenti che potessero diventare un impegno etico. Ecco perché poi nasce questo documento che presenteremo a breve dei patti digitali di comunità di Bagno Aripoli. L'impegno ha coinvolto, ovviamente, non poteva essere diversamente, anche la scuola, perché comunque è il luogo dove i ragazzi, i bambini trovano la maggior parte, passano la maggior parte del tempo e possono trovare degli stimoli, ma anche una forma di educazione al digitale. A scuola si fa effettivamente un uso del digitale che è educativo, che è esplorativo, che lavora sulla creatività più che sulla fruizione passiva, e quindi era il territorio adatto. Abbiamo coinvolto in tutto questo anche le associazioni sportive e altri enti del territorio, ma avevamo bisogno intanto, per esempio, di contattare non solo le famiglie sensibili, perché quelle arrivavano da sole, quanto tutte le famiglie, ragazzi appunto compresi, che alla fine non erano, almeno apparentemente, interessate al tema. E quindi ci siamo inventati iniziative, una di queste avverrà proprio nel mese di ottobre, tra il 12 di ottobre e il 25 di ottobre, poi magari ve la definisco, che potessero essere iniziative di gioco, di esperienze, che potessero essere attrattive nei confronti anche delle famiglie più restie ad affrontare il problema. Quest'inverno ci siamo dedicati, anche grazie al gruppo dei CEMEA e all'amministrazione comunale, ai sabati da inventare, che per la fascia di età dei ragazzi della scuola media, diciamo 11-14 anni, che potessero offrire un'alternativa all'uso del cellulare attraverso giochi da tavolo, laboratori creativi e cose di questo tipo. Quindi non siamo entrati tanto nel merito teorico quanto nella pratica, in maniera da poter sperimentare in maniera soprattutto giocosa alternative ad un uso costante del cellulare.
Ecco Giordano, si parla soprattutto di alternative o di utilizzo diverso del supporto tecnologico e digitale?
Ma in realtà si parla di questo e di quello, no? Come giustamente è stato detto anche da Silvia, qui non si tratta di essere in qualche modo super entusiasti della tecnologia o di rimandarla indietro come se dovessimo riportare indietro le lancette del tempo, assolutamente no. C'è sicuramente un uso molto più creativo del digitale che si può fare e che si può insegnare. Ci sono molte applicazioni che però vengono utilizzate poco in realtà, perché chiaramente poi anche qui il marketing la fa da padrone. E poi c'è anche tutto un tema di alternativa all'uso del digitale. Diciamoci la verità, insomma, il digitale è comodo per noi genitori, è comodo perché chiaramente silenzia in qualche modo i nostri figli, li tiene in qualche modo occupati a fare delle altre cose, quindi ci permette di dedicarci alle nostre attività, anche nelle attività domestiche e tutto il resto. Quindi chiaramente è una comodità, spesso viene definito un ciuccio o una babysitter, no? La digitale, lo smartphone o comunque gli schermi in generale. Quindi si tratta innanzitutto di aiutare i genitori a capire che si può utilizzare in maniera meno passiva il digitale, questo lo dobbiamo fare anche noi adulti, tra l'altro, non soltanto insegnarlo ai nostri bambini. E poi ci sono tutta una serie di alternative, di giochi, di attività che si possono fare con i bambini per evitare loro di stare necessariamente davanti a uno schermo. È evidente però che queste alternative richiedono un impegno da parte dell'adulto, richiedono comunque un impegno di tempo, un impegno di dedicarsi, certo, scusate, certo, al proprio figlio, e quindi di stare insieme a lui o lei.
Arrivano messaggi al 342-8104-111 rispetto al nostro approfondimento. Ci scrivono: la mia scuola Rodaria Scandicci con Manitesi attuerà da ottobre dei laboratori manuali, scuola del fare, proprio per contrastare le dipendenze da smartphone, cucito creativo in inglese, meccanismi e congegni giocosi, cucina e scultura. Una professoressa, Francesca, ci sta scrivendo. Le chiedo, Giordano, un parere anche su un tema che è quello, per esempio, del registro elettronico, molto utile, per carità, sotto forma di presa di visione, di coscienza di quello che è l'attività del bambino, della bambina, dello studente o della studentessa, però in qualche modo c'era una forma di autonomia che è stata sottratta al giovane.
Ho visto che mentre mi faceva la domanda Silvia sorrideva, perché abbiamo avuto più volte occasione di confrontarci su questo e di avere in realtà un'opinione molto simile su questo. Quello che lei dice è assolutamente vero. Da un lato c'è indubbiamente una comodità, ma dall'altro quello che io, insomma, i miei colleghi, tutti noi che ci occupiamo di questo vediamo, è una perdita di autonomia, una perdita di responsabilizzazione da parte dei bambini, che sanno sempre che c'è comunque la scappatoia del digitale. Inoltre c'è anche un'ulteriore perdita di autonomia, perché permettetemi, insomma, quelle piccole marachelle che noi potevamo fare e non raccontare ai nostri genitori, in questo momento invece vengono svelate dai registri elettronici. Penso chiaramente dal brutto voto a qualunque altro tipo di situazione più o meno che si dovesse verificare a scuola. E questo chiaramente limita anche l'autonomia dei bambini, perché chiaramente anche nel dover dire, se vogliamo così, una piccola bugia, noi ci assumevamo la responsabilità di quella bugia, sapendo anche quali potevano essere le conseguenze nel momento in cui la bugia sarebbe stata svelata. Oggi tutto questo chiaramente viene meno, e questo fa sì che in qualche modo, appunto, i bambini perdano una parte importante della loro autonomia, della loro capacità di autonomia. Quindi è vero, il digitale da un lato è sicuramente comodo, dall'altro ci toglie competenze.
Allora salutiamo anche, perché abbiamo attivato il collegamento, con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Parlavamo dei patti digitali e tutto ciò che attivano sui territori, sindaco, un lancio pubblico che avverrà con Connessione in Gioco questa festa dal 12 al 25 senza cellulari, all'aria aperta, tante attività, questa seconda edizione promossa dal comune nell'ambito di un percorso, mi viene da dire, che sul territorio toscano vede ad esempio una sollecitazione delle scorse settimane della consigliera regionale Mercanti di attivare una giornata senza digitale. Sarebbe importante intanto disintossicarsi un po', vedere e condividere magari con le comunità come va un qualcosa che in questo momento appare come uno scenario impensabile, no? Lo stare senza cellulari o senza supporti digitali durante tutta una giornata.
Tutto giusto, è proprio questa la logica che abbiamo voluto abbracciare già ormai più di un anno fa con questo progetto, che è un progetto di lungo periodo, continuativo nel corso del tempo, Custodi Digitali, nato dall'amministrazione, ma soprattutto da un gruppo di genitori, dai nostri due istituti comprensivi, tutti insieme, come quando le cose funzionano, abbiamo collaborato appunto per arrivare alla scrittura di questi patti che poi verranno appunto presentati, e richiederemo la sottoscrizione a quanti più genitori, famiglie possibili, disponibile proprio per andare in quella direzione lì. Non demonizzare il digitale, come diciamo sempre, perché sarebbe una lotta contro i mulini a vento, ma favorirne un utilizzo consapevole. E questo come lo si fa? Lo si fa partendo dall'educazione, dai più piccoli, dai bambini, dalle bambine, dai ragazzi, dalle ragazze, anche con giornate dedicate, come quella di Connessione in Gioco. La seconda edizione sarà sabato prossimo, sperando nel bel tempo, al Giardino dei Conti, e sarà un pomeriggio in cui senza cellulari i bambini e le bambine potranno riscoprire i giochi di una volta.
Grazie Sindaco Pignotti, buona giornata e buon lavoro, e concludiamo questo approfondimento con una sollecitazione nei confronti dei nostri due ospiti, Innocenti Becchi. La questione del cellulare, l'età in cui poter accedere a questo strumento è fonte di interrogativi per un genitore, no? Ci scrive una nonna, per esempio: i miei nipoti hanno ricevuto il telefono a 13 anni, i genitori gli hanno insegnato che l'utilizzo non era vitale a quell'età, eppure sono cresciuti senza complessi. C'è una riflessione che voi fate come genitori e come docenti anche rispetto all'età e a una formazione neurobiologica, insomma, di anticorpi rispetto poi all'approccio al digitale?
Beh, certo, perché effettivamente gli anticorpi vanno costruiti, creati, sperimentati, e è evidente che il cellulare, che per un periodo attualmente si sta ridiscutendo, riflettendo a livello familiare su questo, era diventato il regalo della comunione, per intendersi, quindi arrivava intorno agli 8, 9, 10 anni, costituiva per i bambini un oggetto del desiderio, perché loro ci osservano e vedono spesso gli adulti con il cellulare, che è diventato una sorta di protesi, e quindi ne identificano un significato di crescita, di importanza, di valore, e quindi ci imitano. Noi abbiamo osservato come sono cambiati nelle scuole, per esempio, i giochi dei bambini fin dall'infanzia, e con il Lego si costruiscono cellulari, così come con tanti altri oggetti piatti, perché si imitano gli adulti. Quindi i primi effettivamente che ad essere coinvolti sono gli adulti, con il loro esempio e con la loro disponibilità. Spesso gli stessi ragazzini si lamentano dei genitori che a cena, per dire, che è il momento in cui loro si potrebbero trovare, comunque portano il cellulare, stando a seguire il cellulare. I bambini lo raccontano, e forse a volte hanno più saggezza degli adulti stessi. Siamo stati tutti un po' travolti da questo. Quando arrivano alla scuola media, vuoi per il discorso dell'autonomia, del fatto che si possano spostare in maniera, cioè da soli, possono andare e venire a scuola, e il cellulare diventa una sorta di ancora di sicurezza per le famiglie, cioè so dove è mio figlio, se ho problemi, se ho paura lo chiamo, e quindi siamo abituati ad avere questa sorta di rassicurazione, che poi magari rassicurazione
sì,
non
si
è.
Torna al discorso di un'assunzione di responsabilità da ambo le parti, insomma, essere autonomi ma anche affidare, quindi anche il rapporto di fiducia tra genitori e figli viene un po' anestetizzato con il digitale. Una conclusione con Giordano: ci scrivono, purtroppo mio figlio a 14 anni era l'unico della sua età senza cellulare in classe, noi genitori ci siamo rovinati per 3 anni di medie. Poi sottolineano la diversità, la differenza tra telefono e smartphone, c'è chi dà la SIM e non l'attivazione al digitale. Spesso, Giordano, l'utilizzo di questi supporti è diseducativo anche da un punto di vista di approccio rispetto alla noia, al tempo che scorre e come lo si vive.
Sì, esattamente. Noi ormai siamo, tutti noi, anche noi adulti, siamo abituati a vivere in un tempo fatto di gratificazioni istantanee. Abbiamo bisogno di avere subito la risposta al nostro desiderio o bisogno. Ormai sono molto confuse queste due cose, e la noia in realtà è uno straordinario attivatore di creatività. Noi dovremmo rivalutarla molto, la noia, dovremmo rivalutare anche molto la lentezza, perché sono due straordinari, come dicevo, motori di creatività. Il fatto che un ragazzo oggi sia l'unico della classe a non avere un telefono e che questo possa in qualche modo metterlo in difficoltà, secondo me la dice lunga di come abbiamo costruito male diciamo questo sistema, nel senso che per molti anni ci siamo disinteressati di questa cosa, abbiamo dato per scontato che non succedesse nulla, in realtà è successo molto e quindi noi oggi ci ritroviamo con tante situazioni come quella che gli ascoltatori hanno appena testimoniato, cioè con tanti ragazzi che sono gli unici o i pochi in classe a non avere il telefono, e che questo diventi quasi un motivo di esclusione o di discriminazione. Ecco, quello che noi diciamo sempre è che chiaramente se un'amicizia, una relazione si deve basare sul fatto di possedere o non possedere uno strumento, è chiaro che probabilmente noi stiamo costruendo la nostra società su dei valori, o mi passi il termine, dei disvalori, che sono piuttosto preoccupanti.
9:26 minuti, siamo davvero in conclusione. Ricordiamo pattidigitali.it e custodidigitali.it, e sul nostro sito troverete anche il programma di Connessione in Gioco, queste giornate di iniziative dal 12 al 25 ottobre. In particolar modo Innocenti Becchi voleva sottolineare la presenza anche dal punto di vista culturale di un'iniziativa.
Sì, esatto, perché sicuramente il 12 ci sarà appunto la festa con i giochi e Connessione in Gioco. Il 25 presenteremo in maniera ufficiale al Teatro della Fonte a Bagnaripoli i nostri patti digitali, e abbiamo l'intervento di Arianna Porcelli Safonov, che è autrice, storyteller, artista di vario genere, che ci regala un suo monologo sul digitale. Abbiamo anche l'intervento di uno street art, Laben, che farà un murales in diretta sulla solitudine digitale, che poi regalerà a Bagnaripoli.
E allora siamo davvero in conclusione, tra poco arriverà Architects and the City con Domenico Guarino sulle nostre frequenze, sui con nostri canali crossmediali. Io saluto i nostri ospiti Matteo Maria Giordano, Silvia Innocenti Becchi, grazie per essere stati con noi.
Grazie mille, grazie a voi.
Grazie a voi, buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.